Il radiogiornale.
Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Sempre tensione in Medio Oriente, seconda notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran che reagisce colpendo ancora basi statunitensi nel Golfo. La fine del vertice NATO, l'Ucraina incassa da Trump il via libera alla produzione di missili Patriot. Buona notizia per Kiev, ma servirà tempo per averli. La Confederazione ripete gli errori del passato nei progetti informatici di rilievo. Il controllo federale delle finanze bacchetta ancora l'amministrazione. Dopo il giorno di riposo ai mondiali di calcio ripartono stasera con il big match Francia-Marocco, quasi un derby, rivincita della semifinale di 4 anni fa. Donald Trump li aveva annunciati già ieri e sono stati messi in atto. L'esercito statunitense ha effettuato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran, seconda notte di fila. L'Iran che ha a sua volta colpito obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Chiara Savi.
Sono i media iraniani ad aver riportato esplosioni in alcune località costiere. A Bandar Abbas, importante città portuale che dà sullo stretto di Hormuz, Sirik, Bushehr, nel sud del paese, nota per il suo impianto nucleare che non è stato danneggiato secondo quanto afferma Teheran, e l'isola di Abu Musa, strategica per il controllo di Hormuz. Vista la profondità delle acque che la circondano, è il punto di passaggio nello stretto delle grandi petroliere. In un comunicato, il comando centrale statunitense ha parlato di 90 obiettivi presi di mira. L'intento di queste operazioni, si può leggere, è minare le capacità iraniane di minacciare le navi che transitano via Hormuz. Teheran però non è rimasto a guardare e ha comunicato di aver attaccato a sua volta siti militari statunitensi in Bahrain, Kuwait e Qatar. Questi attacchi militari incrociati sono uno scenario già visto negli scorsi mesi e nelle scorse settimane, prima che si raggiungesse a metà giugno un cessate il fuoco, che ora vacilla pericolosamente, con il rischio di vedere nuovamente il passaggio di imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz fortemente perturbato. Poco dopo i bombardamenti americani, Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica e principale negoziatore con Washington, ha rilasciato una dichiarazione che lascia pochi dubbi. Gli Stati Uniti non hanno ancora capito che le intimidazioni e la mancata osservanza degli impegni non resteranno più impuniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto solo alle condizioni iraniane.
Torniamo ora sul vertice NATO che si è concluso ieri ad Ankara, perché insomma a questo appuntamento Trump ha ventilato tra le altre cose l'ipotesi di fornire alla Turchia gli aerei da combattimento americano, gli F-35. Uno scenario che non piace a Israele perché teme un avversario più forte nella regione, la Turchia appunto. Allora noi ne parliamo con Michele Giorgio, che è collegato in diretta da Gerusalemme.
Sì, buongiorno. La vendita alla Turchia degli F-35 è un'ipotesi che preoccupa parecchio Israele, perché mette in discussione la sua evidente superiorità aerea nella regione, peraltro a vantaggio di un paese in passato alleato e poi divenuto un avversario temibile con grandi ambizioni da quando è al potere Erdogan. È nota peraltro la profonda ostilità che da quasi 20 anni divide il premier israeliano Netanyahu dal leader turco. Invece Trump è favorevole a sviluppare la cooperazione militare con la Turchia dopo la crisi del 2019, quando Ankara acquistò i sistemi di difesa russi S-400. Conta anche il rapporto personale tra Trump e il presidente turco. In più occasioni la Casa Bianca ha espresso grande stima nei confronti di Erdogan, definendolo un interlocutore forte ed intelligente. Netanyahu osserva con sospetto queste relazioni e anche di recente non ha mancato di descrivere Erdogan come il fautore di un fronte islamista sunnita ostile a Israele. Lo Stato ebraico è l'unico paese del Medio Oriente a disporre degli F-35 e considera questo vantaggio tecnologico essenziale per mantenere la sua superiorità militare. L'ingresso della Turchia nel ristretto gruppo di paesi che posseggono questo aereo tanto avanzato ridurrebbe sensibilmente questo margine. Per questo Israele sta intensificando i contatti con Washington per impedire l'accordo.
Grazie Michele Giorgio, in diretta da Gerusalemme, per queste spiegazioni. E il vertice NATO di Ankara si è concluso anche con una vittoria per l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che concederà a Kiev la licenza per produrre i suoi missili Patriot, come chiedeva proprio Kiev da settimane. Il nostro collaboratore in Ucraina Davide Maria De Luca si trova in Donbass in questi giorni e ci spiega che impatto potrebbe avere questa notizia sul conflitto.
Durante gli ultimi devastanti bombardamenti subiti da Kiev, l'aviazione ucraina ha ammesso di non essere riuscita ad abbattere nemmeno un singolo missile russo. Colpa della mancanza di intercettori Patriot, le cui riserve mondiali sono state consumate dai conflitti in Ucraina e in Iran e la cui produzione resta insufficiente ai bisogni degli alleati di Washington. La decisione di Trump di concedere una licenza per produrre questi missili in Ucraina è certamente una notizia molto buona per Kiev ed è quello che d'altronde il presidente Zelensky chiedeva ormai da settimane, ma più in generale è il rinnovato atteggiamento amichevole di Trump ad aver sorpreso e incoraggiato molti ucraini. Nell'incontro Trump ha promesso di acquistare droni ucraini e ha più volte lodato l'industria del paese. Ma prima che i Patriot Made in Ukraine entrino in produzione ci vorranno anni. Inoltre, questi missili sono utili a proteggere Kiev dagli attacchi aerei russi, ma non servono molto qui in Donbass, dove russi e ucraini invece si stanno giocando il conflitto nei combattimenti tra le rovine delle città. Appena 100.000 persone sono rimaste a vivere nella parte di questa regione che gli ucraini ancora continuano a difendere, un'area grande meno di due volte il Ticino. Molti di loro ritengono che il Donbass ucraino potrà resistere forse per un anno ancora. Se non cambierà qualcosa in fretta, quindi, Kiev potrebbe perdere il Donbass prima ancora dell'arrivo dei missili di Trump.
In Italia ora la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato ieri sera in un centro di smistamento pacchi dell'azienda Bartolini nel quartiere settentrionale della città, la Bovisa. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile per diverse decine di chilometri anche da alcune zone del Mendrisiotto. Secondo i primi elementi delle indagini, l'incendio è partito da un container, non ci sono feriti, ancora da quantificare invece l'ammontare dei danni. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'amministrazione federale che da anni ripeterebbe gli stessi errori di pianificazione e gestione riguardo ai progetti informatici chiave, con conseguenze come ritardi e costi aggiuntivi. Per l'amministrazione però si tratta di una minoranza dei progetti. Da Berna ci spiega tutto Alessio Veronelli.
I controllori controllano, gli amministratori rispondono. Non è scontro fra controllo federale delle finanze e amministrazione federale, ma quest'ultima si è vista redarguire per pianificazioni incomplete e mancanza di orientamento all'efficacia nella gestione di progetti chiave nel settore informatico. Stessi errori ripetuti sugli ultimi 10 anni, si legge nel rapporto di controllo, con carenze nel passaggio da progetto a fase operativa. Ritardi o costi aggiuntivi ne derivano a causa della mancata considerazione di condizioni quadro mutate. È dal 2013 che il controllo federale delle finanze verifica su incarico del governo i progetti chiave dell'amministrazione federale. Progetti, ad esempio, quale la nuova piattaforma di digitalizzazione dell'esercito o la modernizzazione dell'erogazione delle indennità di disoccupazione. Noti all'inizio di quest'anno i gravi problemi proprio durante il versamento di queste indennità. La Cancelleria federale, cui spetta determinare quali iniziative debbano essere considerate progetti chiave, fa però notare che ogni anno nell'amministrazione federale vengono portati a termine in media circa 200 progetti, la grande maggioranza con esito positivo, e che nel rapporto non si terrebbe conto del fatto che negli ultimi anni sono state adottate numerose misure per rafforzare la gestione dei progetti informatici e che diversi incarichi sono molto recenti e coinvolgono anche diversi dipartimenti.
Lavorare in un grande magazzino senza aria condizionata o pagare la climatizzazione quando si lavora nella cucina di un ristorante con oltre 40 gradi sono solo alcuni degli esempi sollevati dal sindacato Unia, che ieri ha chiesto alle autorità cantonali di bloccare le attività professionali non indispensabili che si svolgono all'esterno oltre i 33 gradi. Sentiamo Elisa Fraccaroli.
L'idea è seguire quanto fatto nel Canton Ginevra. Con le varie ondate di canicola di queste ultime settimane, il sindacato Unia chiede per esempio di interrompere i lavori all'esterno quando ci sono più di 33 gradi e concedere maggiori pause per chi svolge attività indispensabili. Il segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
Questo significa per esempio avere due persone su una posizione di uno, è unicamente un costo supplementare e non causa in nessun modo una cessazione di quelle attività che sono indispensabili.
Attualmente ci sono contratti contratti collettivi che impongono misure in difesa del personale quando scatta un'allerta canicola di livello 3 o 4. In altri casi può anche capitare che non ci siano delle misure in particolare. Per la sindacalista di Unia Chiara Landi, l'assenza di misure mostra come il benessere e la salute del personale siano sottovalutati.
Il datore di lavoro è responsabile della salute, della sicurezza del proprio personale, deve mettere in atto tutte le misure necessarie affinché chi lavora lavori in condizioni dignitose, al di là delle norme vincolanti.
Delle direttive ci sono, come per esempio quelle della SUVA, ma che però non sono vincolanti. Tra i settori più colpiti dal caldo ci sono i cantieri e le industrie, dove l'aria condizionata non sempre è garantita, come per esempio in fonderie o nelle aziende metallurgiche. Il sindacalista di Unia, Vincenzo Cicero, ha notato che chi vuole iscriversi al sindacato spesso chiede se il rimborso del ricovero urgente in ambulanza è rimborsato.
Ma è diventato quasi una normalità e pertanto le lavoratrici, anziché preoccuparsi della propria salute e delle condizioni di lavoro, si preoccupano del fatto di non spendere centinaia e centinaia di franchi per il ricovero urgente. Basta mettersi nel mendrisiotto, guardare cosa succede in alcune fabbriche per vedere che ogni giorno ci sono le ambulanze che fanno avanti e indietro.
Da noi contattate, le associazioni di categoria non hanno rilasciato dichiarazioni, affermando di voler prendere atto in maniera precisa di quanto esposto dal sindacato.
I nuovi accordi con l'Unione Europea sono potenzialmente a rischio prima ancora del loro arrivo in Parlamento. Il compromesso sulla protezione dei salari raggiunto da sindacati e datori di lavoro viene infatti messo in discussione da una commissione parlamentare con Bruxelles, che dall'altra parte non pare particolarmente disposta a scendere a patti. Ci spiega tutto Anna Riva.
Che i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea non avessero vita facile lo si sapeva fin dall'inizio. Ora però ecco che si aggiunge una nuova pietra d'inciampo. L'Unione Europea ha chiesto e ottenuto infatti di abolire l'obbligo di cauzione previsto nel pacchetto negoziale, ritenendolo discriminatorio nei confronti delle società europee. L'obbligo fa sì che in Svizzera gran parte delle imprese siano tenute a versare una cauzione per garantire che eventuali multe siano davvero pagate in caso di violazione delle norme in ambito salariale. Con la modifica chiesta da Bruxelles, a pagare la cauzione saranno ora solo le aziende che hanno già violato una volta le norme sui salari. Di conseguenza, il Consiglio federale chiede al Parlamento di modificare la legge sui lavoratori distaccati. Ma la Commissione dell'Economia del Consiglio degli Stati non è d'accordo e ha deciso di dire di no a questa modifica. Far pagare la cauzione solo dopo una prima contravvenzione, questa la motivazione, farebbe evaporare il suo effetto deterrente. Da parte sua, il Dipartimento Affari Esteri rileva come il Parlamento non possa stralciare questo articolo di legge senza mettere in discussione i nuovi accordi. Di conseguenza insorgono sindacati e datori di lavoro che solo dopo estenuanti trattative hanno raggiunto un'intesa sulle misure a tutela dei salari.
Für uns ist klar, das Paket muss vom Parlament gut geheißen werden, sonst ist der Lohnschutz nicht gewährleistet.
Per Daniel Lampart dell'Unione Sindacale Svizzera, interpellato da SRF, tali misure devono essere accolte dal Parlamento nella loro interezza, altrimenti la tutela dei salari non sarà garantita. In caso contrario, dice, è possibile che i sindacati non sostengano più i nuovi accordi. Ma la Commissione non demorde e anzi invita il Consiglio federale a rinegoziare con Bruxelles il capitolo cauzione. Non è tuttavia ancora chiaro quanto l'UE sia disposta a farlo, viste la portata e l'annosità della questione.
Un malore del conducente. Questa, stando al servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza, la causa dell'incidente che lo scorso autunno a Zurigo ha visto un tram centrare la fiancata di un altro che circolava regolarmente. Lo scontro, ricordiamo, aveva portato al ferimento di 4 persone, 3 in modo grave e forti disagio al trasporto pubblico. Un incidente da cui potrebbero scaturire delle novità. Manuele Ferrari.
I problemi di salute del tranviere sino al momento dell'incidente erano sconosciuti. I test medici di idoneità ai quali l'uomo si era sottoposto alcune settimane prima non avevano evidenziato anomalie. I problemi emergono il 15 settembre 2025, poco prima delle 13, mentre l'uomo si trova in cabina di un tram modello Cobra. Da lì lo scontro con il tram che circolava regolarmente in un nodo del trasporto pubblico zurighese tra la stazione di Oerlikon e l'Allenstadion, dove 3 linee di tram e altrettante di bus si incrociano ad intervalli di pochi minuti. Una collisione che in questa situazione non si poteva evitare stando al rapporto del SISI. Il servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza scrive pure che lo scontro non vi sarebbe stato se il veicolo fosse stato dotato del cosiddetto dispositivo vigilante, che interviene quando il conducente non reagisce. Un dispositivo, va detto, la cui installazione in Svizzera è facoltativa. Ma anche i sistemi di sicurezza, ammettono gli specialisti, non sempre sono sufficienti per evitare collisioni. Ciò malgrado, il SISI raccomanda alla Confederazione di introdurne l'obbligatorietà. L'impresa di trasporto pubblico della città di Zurigo, VBZ, da parte sua, ha fatto sapere che stanno ogni caso valutando la possibilità di equipaggiare l'intera flotta di tram Cobra, che ha una ventina d'anni, con i dispositivi di sicurezza come i tram attuali.
Ed è tutto per questa edizione, prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, adesso c'è lo sport.